Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.
State ascoltando Play Europe, il modo più semplice e facile per scoprire come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini. Io sono Jonas e insieme a Francesca vi racconteremo le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei della politica di coesione.
Perché tutti possono partecipare ad un bando europeo e realizzare i propri sogni, basta solo sapere come fare e noi che ormai siamo bravissimi ci riusciremo in meno di 15 minuti.
Se volete saperne di più, Play Europe è quello che fa per voi, per capire quanto l'Europa investa sui propri cittadini e come muoversi in questo complesso mondo dell'europrogettazione.
Potete seguirci sulle pagine social Facebook, Instagram di Play Europe e ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu, con contenuti extra sulle varie tematiche che volta per volta vi racconteremo. Ci trovate anche su Spreaker, praticamente ovunque, non vi libererete mai di noi.
Ed in questa puntata parleremo di cultura e ambiente. Ci concentreremo su due esempi pratici, cioè sulle storie di ben due beneficiari che grazie ai fondi del FESR sono riusciti a realizzare il proprio progetto e il proprio sogno.
Approfittiamo di questo cambio di microfono per introdurre un'intervista. Intanto io sono Amida.
Ed io sono Tancredi.
E la storia che vi racconteremo oggi nasce dalla mente creativa di Mario Mirabassi, che ha voluto recuperare la tradizione popolare del teatro di figura,
che per i meno esperti è quello realizzato con burattini, marionette, ombre ed altri oggetti. Infatti, grazie ad un finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è riuscito a dare forma e struttura a questo teatro a Perugia.
Sentiamo la storia del TFU allora.
Allora, TFU è una compagnia storica del teatro in figura italiano. Nasce circa 40 anni fa a seguito di un impegno mio personale relativo a questa arte. Io vengo da una formazione accademica, ho sono laureato all'Accademia di Belle Arti di Perugia e mi sono occupato soprattutto di pittura e successivamente mi sono impegnato nel teatro. Il teatro e le arti visive si sono poi fuse in questo progetto di teatro di marionette, di burattini per bambini. La nostra compagnia, difatti, con le sue produzioni di teatro di marionette con una, diciamo, visione contemporanea, non certo di tradizione, realizza spettacoli che vengono poi fatti circuitare in tutta Italia e in alcuni casi anche in tournée all'estero. La nostra compagnia si compone di, in questo momento ci sono 12 persone che lavorano con ruoli differenti tra attori tecnici e amministrativi, e è una compagnia, è un'associazione, anche se poi è inquadrata come di fatto come una compagnia professionista. Allora, gli obiettivi che si pone sono quelli di realizzare una forma d'arte, recuperare anzi una forma d'arte di tradizione, trasformarla come una forma d'arte nuova, contemporanea, tanto è vero che quel teatro delle marionette, in particolare dei burattini, conosciuto da sempre come una forma, diciamo, in alcuni casi folclorica, comunque legata a delle tradizioni locali, oggi è diventato uno strumento di comunicazione universale, cioè in tutto il mondo esistono esperienze innovative in questo campo e noi rappresentiamo appunto una parte di questa innovazione. Un obiettivo fondamentale, oltre che esprimerci attraverso questa forma d'arte in un modo dinamico, nuovo, è anche quello di svolgere una funzione educativa. Questo teatro, tanto è vero che è molto legato all'ambito anche scolastico, quando si parla di burattini non necessariamente è una forma di teatro, diciamo, di divertimento, di evasione, può essere anche impegnato in contenuti molto, molto seri. E il percorso che ho scelto io è un percorso che riguarda soprattutto il recupero della fiaba tradizionale, della fiaba antica, conosciuta da tutti. Però su questa fiaba io innesto dei contenuti nuovi e anche la forma con cui vengono rappresentati questi spettacoli è una forma, diciamo, contemporanea, accessibile da un punto di vista linguistico ai bambini di oggi, che sono abituati a vedere magari cose non sempre positive, ma che fanno riferimento al cartoon o altri linguaggi. A un certo punto ho deciso di impegnarmi per realizzare a Perugia un centro che avesse queste grandi aperture internazionali, ma nello stesso tempo che si radicasse fortemente nel tessuto sociale e culturale della città. E quindi abbiamo voluto creare uno spazio che si offre soprattutto ai bambini, alle famiglie, ma anche alla scuola, e che fosse portatore anche di contenuti educativi contemporanei. E quindi questo spazio, candidandosi in questa maniera, ha avuto un'accoglienza positivissima da parte della città. Questo è uno spazio comunale. Abbiamo in gestione questa struttura anche perché propone un genere di teatro e sono stato io l'ideatore e colui che ha proposto la nascita di questo centro di teatro per ragazzi. La realizzazione però è stata fatta a seguito di una progettazione dello studio OFF, è stato realizzato da questo studio e dai tecnici del comune, e l'importo dell'Unione Europea era intorno ai 380.000 euro, di cui una parte però abbiamo dovuto, per partecipare al bando, abbiamo dovuto anche noi anticipare. Però ecco, questo progetto è stato ha ricevuto anche un premio come struttura pubblica di interesse pubblico da parte dell'Unione Europea. C'è stata una sinergia, diciamo, di competenze, di forze che hanno consentito di ristrutturare questo edificio storico, che in origine erano stalle, addirittura stalle dei cavalli, quindi un ottimo progetto di riutilizzo di una struttura storica. E quindi in questo senso anche è importante il fatto che nel centro storico si sia recuperata una struttura di questo tipo destinata ad altre funzioni, come appunto quella di teatro e di spazio vocato a fare cose per i ragazzi.
E dalla Verde Umbria ci spostiamo in Val d'Aosta per parlarvi dell'area archeologica di San Martin de Corlen ad Aosta, nella quale sono presenti testimonianze monumentali megalitiche.
Non si tratta però, Francesca, di un semplice allineamento di menhir o di stele antropomorfe, oppure di una necropoli o singole tombe dolmeniche. I ritrovamenti mostrano invece l'esistenza di un'area sacra destinata sin dall'inizio ad essere sede di ricorrenti manifestazioni legate al culto e alla sepoltura.
Il percorso espositivo dell'area megalitica di San Martin de Corlen inizia con una discesa temporale dall'odierno alla preistoria. Lungo un tragitto costellato da immagini riferite alla storia umana, le passerelle dall'ingresso del museo conducono il visitatore al livello del sito archeologico vero e proprio, a circa 6 metri sotto il livello stradale.
Qui si apre allo sguardo un ambiente grandioso. L'effetto cercato è quello di una comprensione visiva emozionale dell'insieme.
Attraversando la dimensione del tempo, i toni delle luci colorano l'atmosfera che avvolge i reperti archeologici.
Volete saperne di più?
Il sito archeologico dell'area megalitica di Saint Martin racconta la storia dell'evoluzione dell'uomo territorio, come quello della Val d'Aosta, con esiti che ovviamente vanno al di là e parte addirittura dal 4200 a.C. Quindi abbiamo circa 6200 anni di storia raccontata in questo sito. Partiamo ovviamente dalla prima antropizzazione del territorio in Valle d'Aosta, ma sembrerebbe una delle prime antropizzazioni, dei primi lavori di aratura che troviamo in Europa. Quindi è così importante San Martin proprio perché porta indietro l'utilizzo dell'aratro a trazione animale, un aratro a chiodo, a trazione animale di circa 500 anni in Europa.
E questa scoperta così importante a quante persone dà la possibilità di lavorare?
E questo si configura come un museo ufficio, nel senso che non c'è un ente museo. Un museo ufficio è per cui c'è tutto il settore del comparto patrimonio archeologico che si occupa in questo momento del sito, ma non solo, perché c'è tutta la parte, diciamo, dell'ufficio gestione che si occupa di tutta la parte gestionale quotidiana. Mentre noi come patrimonio archeologico ci occupiamo ovviamente degli aspetti legati alla tutela dei reperti che sono emersi e sono conservati in situ, sia per quanto riguarda il sito archeologico sia per quanto riguarda il museo stesso. Il Saint Martin si configura proprio come un sito museo, perché anche questo è un unicum in Europa. Noi abbiamo il museo che si affaccia direttamente al sito e quindi c'è un dialogo mutuo tra sito museo e museo sito, tra i reperti che vediamo direttamente nel sito e i reperti che sono esposti e valorizzati nel museo. Naturalmente nel museo noi abbiamo raccontate le testimonianze, la stratificazione complessa di Saint Martin dallo strato più antico, dalla testimonianza più antica alla più recente, in senso cronologico. Ecco, affacciandosi dal museo noi abbiamo la possibilità di vedere le arature di consacrazione del 4200 a.C., quindi sostanzialmente abbiamo immediatamente il reperto vero che in qualche modo può dirti determinate cose, ti può dare anche determinate cose. Abbiamo i pozzi rituali, quindi dalla sezione dei pozzi rituali noi ci affacciamo sul sito e vediamo i pozzi rituali dal vero, e così fino ad arrivare ovviamente alle tombe.
Ciò è possibile anche grazie a un finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Noi abbiamo il primo lotto degli allestimenti, è stato effettuato con un PORFES 2007-2013, e lì abbiamo realizzato proprio il percorso di visita intorno al sito e il museo archeologico, partendo ovviamente dalla parte più antica, quindi dall'età del rame, fino alla fine dell'età del bronzo. Nel secondo lotto, che per essere messo in appalto in questi giorni, noi andremo avanti ovviamente, racconteremo ovviamente l'età del ferro, per la romanità e il medioevo, ma ci sono tre cose molto importanti che dovremo fare con il secondo lotto, quindi col PORFES 2014-2020. Intanto la realizzazione della galleria del tempo, praticamente è una rampa del tempo che sostanzialmente racconta un po' le tappe più importanti della storia dell'umanità, tappe che conosciamo perché le abbiamo in qualche modo studiate a scuola. Un'altra cosa è la realizzazione delle sale delle stele, perché nel primo lotto noi abbiamo messo in mostra le stele originali, ma come elementi singoli. Invece la sala delle stele mette in relazione una stele con l'altra, e vengono riproposti gli allineamenti delle stele così come sono stati trovati nello scavo, in modo da far capire che le stele rappresentavano un sistema che probabilmente voleva in qualche modo rappresentare il pantheon degli dei, degli eroi di allora. Un'ulteriore cosa, una terza cosa che riusciremo a fare con questi fondi europei 2014-2020 por Cesare è la cosiddetta sala immersiva, una sala multimediale al fine di fare in qualche modo rivivere e anche immaginare alcuni episodi di vita degli antichi fruitori dell'area megalitica.
Un'area megalitica così sensazionale in termini di ricadute in ambito scientifico, culturale, ma anche turistico, che valore aggiunto apporta?
Assolutamente un valore aggiunto molto importante. Naturalmente, nella misura in cui viene fatta conoscere e viene inserita all'interno del sistema beni culturali regionali, ma non solo, sistema beni culturali europei. In questo senso noi siamo in contatto con diverse personalità scientifiche che si occupano di megalitismo Europa in Italia, per poter in qualche modo costruire una specie di rete scientifica, ma non solo scientifica, che ha anche scopi divulgativi, sul tema del megalitismo alpino e sulle statue stele, le cosiddette statue stele. Questo è fondamentale proprio per dare conoscenza e condividere anche tutti gli aspetti scientifici, ma anche condividere, dire, i fruitori con tutti i musei che si occupano di questi temi.